Benvenuto a tutti voi, in modo particolare a Don Gianfiero Alberti. Ci siamo conosciuti qualche settimana fa, quando sono andato a Gerusalemme. E lui ogni anno organizza degli esercizi spirituali interreligiosi a Gerusalemme. E l'anno scorso è andato Don Angelo, quest'anno è tornato io, una volta per uno. Con la sua benedizione sono riuscito a vivere questa esperienza molto bella, molto interessante, sia per la sua presenza, non era lui che poi guidava, lui coordinava il tutto come sempre, perché magari è apparso nei volantini che lui era responsabile, invece no, è coordinatore del centro ambrosiano di dialogo con le religioni, quindi non facciamo figure, perché dopo ci arrestano, ci mandano i servizi segreti della diocesi. E quindi ha coordinato questa settimana di esercizi, c'era un signore, un vescovo Figgera, che presentava un po' il tema della misericordia dal punto di vista cristiano, dal punto di vista del Corano. Noi abbiamo preso spunto anche dall'ultima dichiarazione congiunta di Papa Francesco e del Patriarca Kirill, che diceva così: in quest'epoca inquietante il dialogo interreligioso è indispensabile. Le differenze nella comprensione delle verità religiose non devono impedire alle persone di fedi diverse di vivere nella pace e nell'armonia. Nelle circostanze attuali, i leader religiosi hanno la responsabilità particolare di educare i loro fedeli in uno spirito rispettoso delle convinzioni di coloro che appartengono ad altre tradizioni religiose. Poi il testo di questa dichiarazione la potete trovare sul nostro bollettino parrocchiale, che in fondo vi ho messo di qualche copia, per cui magari potete trovare il testo, è una sintesi, non è proprio tutto, ma l'essenziale lo trovate lì. E quindi sulla base anche di queste indicazioni ho pensato in questa quaresima di invitare Don Gianfiero proprio per aiutarci a fare questi primi passi. E quindi è bello che anche una comunità pastorale che è appena iniziata da un anno possa anche iniziare il suo cammino anche tenendo conto di diverse realtà. È vero, avremmo potuto magari pensare di ragionare tra di noi, di riflettere tra di noi in come fare il nostro cammino, come iniziare bene, però è anche bello appunto quando si inizia una cosa mettere lì tante possibilità, non per fare confusione, ma per dire: camminare insieme è complesso, è faticoso, ma è bello, ne vale la pena. E allora iniziamo subito, educhiamoci subito a questo respiro ampio, a non respirare solo un pezzettino, ma a respirare a pieni polmoni, anche tenendo conto di tante realtà che in qualche modo ci coinvolgono. Magari non in prima persona, perché magari a Pessano con Bornago non ci sono centri particolari, però ci sono diverse persone che abitano il nostro territorio, alcuni li stiamo conoscendo, qualcun altro è presente anche qui questa sera, quindi è bello appunto camminare insieme, mettendo in gioco proprio la nostra volontà di non escludere nessuno, ma facendo la fatica di percorrere questa strada. E quindi abbiamo chiesto a Don Gianfiero di aiutarci e lui ci ha regalato due sere, no una, ma due, e quindi una è questa sul discernimento cristiano dell'Islam e poi la volta prossima, il 7 marzo, sulla misericordia che ci interpella. Lascio la parola a lui in modo tale che poi farà il suo intervento, ci sarà anche la possibilità di parlare, dialogare.
Se vuoi lasciarlo qui,
lascialo qui così. Se poi mi muovo.
Sì.
Grazie, buonasera a tutti. Io dico, oltre a quello che ha già detto Don Claudio, che questo non è un tema, un argomento solo da portare al nostro cuore, alle nostre orecchie e alla nostra intelligenza, ma è una realtà che ormai ci sta interpellando, sia a livello mondiale, è ormai, sapete che i musulmani sono più di 1,5 miliardi nel mondo. A Milano io giudico 80-90 mila musulmani, in diocesi circa 300 mila musulmani. E quindi è una realtà che si sta diffondendo un po' da tutte le parti. Abbiamo avuto nel 1970, devo tornare indietro un po', i primi arrivi di musulmani, ma erano persone che venivano a cercare posto di lavoro, che venivano col desiderio di trovare un benessere. Poi dal 1990 abbiamo visto questi fratelli di fede islamica organizzarsi, creare dei centri. Sono venuti qui con una loro fede, con un loro modo di rapportarsi alla vita. Ed ecco appunto che dal 90 ad oggi abbiamo tutto un susseguirsi, un dividersi di questo mondo un po' in tutta la diocesi. Io lo sto seguendo ormai da 27 anni, quindi un pochino mi sento di poter dire qualcosa. Ecco, certo, balbettiamo ancora le prime parole, stiamo facendo tutti i primi passi, perché queste tematiche sono nuove un po' per tutti. Però certo ormai dobbiamo anche prendere coscienza, guardarci e vedere un po' ciò che c'è. Parto anche con un altro pensiero. Quando il Cardinal Martini, un bel po' di tempo fa, circa 30 chili fa, no, mi ha chiamato e mi ha detto: parti, vai a studiare l'Islam, studia l'arabo, studia... mi ha chiamato con queste parole: c'è questa nuova situazione, lui dice, provvidenza che ci interpella. Era l'89 e poi nel 90, vi ricordate, Cardinal Martini ha scritto quel famoso documento Noi e l'Islam, rivolto alla città di Milano, non certo ai preti, ma proprio alla realtà civile. E nel 1990, con una chiaroveggenza che stiamo ancora oggi noi così lodando, diceva: nel giro dei prossimi anni la nostra città, la nostra diocesi diventerà interculturale, interreligiosa, e dobbiamo prepararci, non possiamo arrivare impreparati. E allora aveva creato questo centro che si chiama Centro Ambrosiano di Dialogo con le Religioni, e dopo un po' di tempo, insomma, io sono andato a Roma, ho studiato, sono stato a Betlemme per la lingua, ho girato l'Europa, perché con Cardinal Martini i primi 5 anni della mia piccola esperienza sono state nelle capitali europee, con la conferenza episcopale cattolica e protestante ortodossa, e abbiamo preso un po' coscienza di questo nuovo mondo, di questa nuova provvidenza che ci interpella. Ecco, lunedì prossimo noi cercheremo di domandarci come ci rapportiamo, noi cristiani, le persone che vivono qui, con questi fratelli che sono italiani o che sono immigrati, che però hanno una fede diversa dalla nostra, la fede islamica. E dentro questa nuova realtà, questa provvidenza che ci interpella, ecco, prossima volta vedremo e ci domanderemo cosa fare. Ma prima di domandarci cosa fare, ho pensato, riflettendo appunto con i vostri due preti, che forse è necessario anche fare un po' prima il primo passo, conoscere questa fede, conoscere questa religione che diamo purtroppo un po' per scontato. Tanti pregiudizi, tante cose che io, girando per la diocesi in tanti anni, mi accorgo che non sono, qui non dobbiamo, non sono conosciute, non dobbiamo per niente incolparci, non abbiamo avuto questa sollecitazione, ma adesso sì. E adesso, allora, prima di sentire gridare contro o pro, di vedere che cosa si può fare, io credo che dobbiamo avere almeno la certezza di quello che noi conosciamo. E proprio per non perdere tempo, inizio subito, questa fede e questa religione, ecco, dico così perché appunto è il cuore di una fede, e poi l'applicazione di questa fede è la religione. Ecco, dico, questa fede e questa religione, vi dico subito, dobbiamo non considerarla univoca, come spesso vediamo dai nostri giornali italiani, anche di larga tiratura, i musulmani. A Milano ci sono gruppi e gruppi di musulmani che hanno un'unica fede, ma un loro modo diverso anche di interpretarla, di cercare di viverla. Io me ne accorgo andando in una moschia, nell'altra, chiamiamoli centri culturali islamici, perché vedo alcune caratteristiche, alcune sensibilità da una parte, dall'altra no. Ecco, mi accorgo, in Milano ormai sono 12 o 13 i centri che abbiamo e che riesco a seguire, non dico tutti i mesi, però riesco a seguire con una certa attenzione. E vi dico, c'è un Islam eterogeneo, ma poi in diocesi abbiamo proprio una presenza che va dai maghrebini agli egiziani, che va dai turchi. E turchi, ormai abbiamo 3 centri, e anche qui dice i turchi saranno tutti musulmani uguali. No, per niente. Abbiamo sensibilità diverse anche in questo mondo. Poi abbiamo i pakistani, abbiamo i senegalesi, qualcuno è qui con noi oggi, e poi abbiamo anche situazioni diverse, sunnite, la maggioranza, qualche sciita, almeno sono 2 i gruppi che seguo a Milano sciiti, e poi abbiamo anche, io dico una sola, confraternita sufi. Non accetto l'altra come confraternita sufi, capisci cosa voglio dire? Ecco, la Quraysh non la considero sufi, la considero soltanto un gruppo che interpreta l'Islam in maniera metafisica e basta. Invece c'è la Jerrah al-Veti, che ovviamente è un gruppo sufi che prega in maniera sufi e che porta avanti una sua carriera. Quindi abbiamo un Islam estremamente eterogeneo, non è facile, loro stessi fanno fatica a stare insieme, a conoscersi, a vivere. Comunque poi ultimamente abbiamo questo arrivo del Bangladesh, quasi un'invasione in questi ultimi anni e mezzo, no? E proprio attorno alla mia parrocchia, al centro di Milano, ci sono ben 3 centri che stanno portando avanti, no? Quindi anche qui l'eterogeneità, mi interessa che, e questo Islam come fede e come religione da dove parte? Ecco, tutti sappiamo, velocemente vi dico alcune cose, parte da quel momento quando nel 570 dicono sia nato un uomo di nome Muhammad, che poi tra il 610 della nostra era e il 632 ha cominciato a rivelare ciò che lui dice veniva direttamente da Dio, però il legame con Dio non è possibile, e allora attraverso l'arcangelo Gabriele veniva messo nel suo cuore, nella sua mente, e lui recitava a voce alta. Dal verbo kara, recitazione proprio, non mettendoci niente di suo, soltanto rivelando la parola di Dio. Quindi i nostri fratelli di fede islamica sentono e dicono che nel Corano, che ha riassunto in un testo le rivelazioni che Dio ha portato al profeta Muhammad, ecco, questo Corano per i nostri fratelli di fede islamica è parola di Dio. Se volessimo confrontare cristianesimo ed Islam, noi diremmo che la rivelazione musulmana è avvenuta ed è arrivata nel Corano. La rivelazione cristiana è arrivata in Gesù Cristo. Quindi i due termini sono Corano e Gesù Cristo, sono i due termini di rivelazione coranica. Ecco, tra il 610 e il 632, in due momenti particolari, tra il 610 e il 622, quando ancora la prima comunità islamica era alla Mecca, si hanno una parte di rivelazioni. Dal 622 hanno delle gira del passaggio di Muhammad dalla Mecca a Yathrib, a Medina, 400 chilometri più in su. Ecco, lì si ha una seconda parte di rivelazione del Corano. È importante sapere anche questo, e subito aggiungo, proprio perché certe volte ci sfuggono parole che non sono sempre. Ecco, io ho letto il Corano, io leggo il Corano. Guardate che se cominciate a leggerlo dalla prima pagina in avanti, alla terza pagina lo abbandonate, perché è difficilissimo. Il Corano va letto nelle sue rivelazioni cronologiche, perché è importante, perché se no non capisci il senso vero di tutta la rivelazione. È stato messo per un motivo forse contingente, dalla sura più lunga, sura il capitolo, dalla sura più lunga alla sura più piccola, eccetto la prima sura, la Fatiha, quella che apre, la prente, che è un po' diversa, è un po' la preghiera, poi ve la leggerò, la preghiera fondante del musulmano. Invece se noi vogliamo leggerla bene, è chiaro che bisogna magari partire dalla sura 96esima, grumo di sangue, e poi via via, e ovviamente bisogna avere degli strumenti capaci di leggere bene il Corano per capire per esempio come nel contenuto il musulmano e il Corano rivela, per esempio nella prima parte, prima del 622, prima dell'egira, delle cose molto vicine a noi. Rivela l'unico Dio, e dicendo così, vi assicuro, c'era tutta una predicazione nuova di questo uomo, Muhammad, con la sua gente, perché Mecca, dove lui era nato e dove lui viveva, era una città politeista. C'era un piccolo santuario che si chiamava Kaaba, dove le varie tribù politeiste andavano una volta all'anno con quel hajj, il pellegrinaggio, a portare le offerte agli dèi. Muhammad, invece, con la sua rivelazione col Corano, comincia subito a dire: guardate, esiste un solo Dio, non esistono dèi, abbandoniamo queste cose. E poi comincia a dare un'antropologia molto profonda. L'uomo è creatura di Dio. L'uomo deve impegnarsi, sentendosi creatura di Dio, ad adorare Dio, ad amare Dio, ad amare i fratelli, a voler bene alle vedove, agli orfani. E quindi nella prima parte del Corano, letta ovviamente secondo il periodo meccano, noi troviamo tutta una spiritualità che è profonda, fino addirittura a dire: ecco, ascoltate i profeti, ci sono gli angeli di Dio che guidano, e ci sono anche gli angeli cattivi, ci sono i testi fino all'ultima definitiva rivelazione, che è appunto quella del Corano, della parola di Dio discesa in maniera perfetta. E ancora nella prima parte noi troviamo tutta quella parte che richiama l'Antico Testamento. Se voi leggete il Corano, vi accorgete che la storia di Mosè, Adamo, poi la storia di Mosè, la storia di alcuni profeti, è identica. La storia poi, anche nel Nuovo Testamento, di Maria. Vi leggerò parte della Sura 19, la Sura di Maria, per farvi capire. Ecco, c'è un po' tutto questo nella prima parte, fino, e così termino perché se no vi dico troppo, fino al momento in cui si dice anche che tu sarai giudicato da Dio alla fine della vita e avrai l'inferno o il paradiso. Mi capite che queste verità sono molto simili, e alcuni studiosi orientalisti, ecco, dicono che a quanto pare il profeta in quella prima parte della vita si sentiva molto unito alle due rivelazioni precedenti, quella della Taurat, dell'Antico Testamento per noi, e quella del Engil, il Vangelo, perché loro ritengono un solo Vangelo, non dividono il Vangelo in quattro come noi, quattro Vangeli. Quindi abbiamo questa grande rivelazione nella prima parte. Nella seconda parte invece, quella quando il profeta ormai raggiunge Yatrib, Medina, c'è tutta una rivelazione più sistematica, chiamiamola più organizzativa, politica, sui problemi che c'erano, la famiglia, la lotta, le guerre, il bottino, come comportarsi. D'altra parte, noi sappiamo che in quella seconda parte a Medina comincia a formarsi lo Stato islamico e da lì poi comincerà a diffondersi. Quindi, se noi vogliamo leggere questa parola di Dio, dobbiamo leggerla in maniera, tra virgolette, intelligente, leggerla così in questo suo sviluppo, per riuscire davvero a capirla e per vedere, per esempio, la bellezza che i nostri amici e fratelli islamici ci vedono nel Corano. E credo che bisogna avere tanto rispetto, tanta attenzione, non giudicare così. Naturalmente bisognerebbe approfondire ancora molto, no? Perché poi, soprattutto in questi ultimi tempi e un po' per modi di dire, noi sappiamo che certi temi, la bontà, la pace, la giustizia, la libertà religiosa, ecco, sono inserite. Ma poi certo, noi oggi magari troviamo, come è sempre stato in tutte le religioni, che queste cose non vengono osservate, no? Spesso discuto sulla libertà religiosa perché è uno dei problemi che ci sta toccando in questi anni. Ecco, io leggo nel Corano, c'è una frase che imparano tutti a memoria, la ikraf din, non c'è costrizione nell'Islam, din vuol dire la religione. E quindi, eppure poi noi vediamo che l'attuazione non è così facile. O l'altro tema, quello della violenza, ovviamente vediamo delle interpretazioni, delle frasi. Un bravo mio confratello, che io chiamo prete talebano, ma permettetemelo, no? Ultimamente mi ha preparato delle liste, ma ormai girano queste liste, con tutti i versetti più duri del Corano. Uccidete, ammazzate, tagliate, no? Ecco, Don Giampiero, risponda a queste cose. E ovviamente io ho detto, andiamo prima, mi sono fatto aiutare dai musulmani, da persone molto preparate musulmane, e ho visto che i miei amici musulmani hanno risposto, per esempio, dando delle interpretazioni, mettendo quelle frasi in alcuni contesti, ben chiari. Lo fanno adesso, non l'hanno fatto, lo fanno per convenienza. Io queste cose non le giudico. Le comunità islamiche milanesi o comunque diocesane, quasi tutti, ecco, ma chi non l'ha fatto non perché non voleva, credo, no? Quando sono successi i problemi grossi di Parigi, tutti hanno detto: noi siamo contro la violenza, almeno qui a Milano, almeno qui. E non dobbiamo crederci? O dobbiamo dire: siete falsi? Io no, io ci credo. Io credo a questa possibile interpretazione di questo testo. E avete sentito che tutti ripetevano quella frase: uccidendo anche solo una persona, uccidi l'umanità. E capisco, invece continuano a ucciderli. Ma non devo crederci qui? O non devo favorire qui oggi una lettura diversa? Una lettura sempre nuova? Se entrate in certi centri islamici, trovate scritto da una parte e dall'altro, in italiano, perché lo dico, l'Islam è pace. E io ci credo. Ma non perché, ma perché credo che oggi questa lettura, questa interpretazione che viene data alla parola di Dio, viene data soprattutto su una maturità che ogni religione fa. Perché se ci guardiamo, o se guardiamo la nostra storia, basta, avete intuito, no? Quindi credo davvero che è cosa bella poter. E andiamo avanti, adesso vorrei proprio per non tediarvi, proviamo a leggere qualcosa di questo Corano. La prima preghiera che loro usano quasi sempre, come noi il Padre Nostro, la usano quando pregano 5 volte al giorno, la usano quando, in tante maniere, quasi sempre, no? E comincia con quella bella frase che è diventato il tema degli esercizi spirituali e religiosi per noi. Bismillah manarali, nel nome di Dio il clemente e il misericordioso. E leggo la traduzione italiana: lode a Dio, Signore dell'universo, clemente, misericordioso, Re del giorno del giudizio. Te solo adoriamo, te solo invochiamo in aiuto. Guidaci sul retto sentiero, il sentiero di coloro che hai colmato dei tuoi favori, contro i quali non sei adirato e che non vanno nell'errore. Queste poche parole sono un po' il loro Padre Nostro. Lo ripeto sempre. Naturalmente, siamo chiari subito, qualcuno dice: contro i quali non sei adirato e che non vagano nell'errore, ah, questi sono gli ebrei e i cristiani. Se leggete Mahdi Allam, vi dice subito così. Per quel poco che ho potuto studiare anche nell'università islamica, è come hanno sempre detto: no, non era riferito della rivelazione né agli ebrei né ai cristiani. Che nella vita storica del profeta, soprattutto negli ultimi suoi anni, ci siano stati contrasti e forti e con le tribù ebraiche e con i cristiani, è vero. Però pensare che la prima sura del Corano sia una preghiera polemica con cristiani e musulmani, lo dice, l'ho detto chiaro, ma io per esempio dico no. Sono della schiera di persone che vogliono evitare questo. Ma vi leggo ancora un passo per farvi vedere quello che vi ho già detto adesso, che non sia solo delle parole. Vi leggo la sura 19esima, che è quella di Miriam. Sì?
Sente poco.
Scusa, Allora, la sura 19esima, quella di Miriam, di Maria, no? E badate che Maria è l'unico nome femminile citato nel Corano, è la nostra Madonna. Naturalmente qui adesso, noi leggendo questo, vediamo come c'è questo susseguirsi di rivelazioni precedenti che vengono prese nel Corano, ma ovviamente con un'interpretazione loro, molto razionale, così com'è la teologia e il diritto musulmano. Nel libro, siamo al versetto 16, nel libro ricorda quando Maria si appartò dai suoi e andò verso Oriente. Per nascondersi da loro prese un velo. Le mandammo allora il nostro spirito che le apparve sotto forma di uomo perfetto. Maria disse: mi rifugio contro di te nel misericordioso, se sei timorato di Dio. Gabriele rispose, quindi quello spirito, quell'angelo è Gabriele, che rispose: io non sono che un messaggero del tuo Signore per darti un figlio purissimo. Maria domandò: ma come posso avere un figlio se nessun uomo mi ha mai toccata e non sono una donna dissoluta? Gabriele rispose: così sarà, il tuo Signore ha detto, è cosa facile per me. Noi faremo di lui un segno per gli uomini, un atto di misericordia da parte nostra, è cosa decretata. Ecco l'annunciazione secondo l'Islam, molto simile al nostro Vangelo di Luca. Però adesso vedete come mutano le cose. Maria dunque concepì, il bambino si appartò con lui in un luogo lontano, le doglie del parto la spinsero vicino al tronco di una palma. Oh, disse, fossi morta prima, fossi una cosa del tutto dimenticata. E ovviamente è la crisi di Maria, che ha un figlio senza essere sposata, senza... Le chiamò allora una voce di sotto la palma: non rattristarti, il tuo Signore ha fatto sgorgare un ruscello ai tuoi piedi. Salto alcuni versetti, se no. Maria andò dai suoi col bambino e quelli dissero: oh Maria, hai fatto una cosa mostruosa. O sorella di Aronne, tuo padre non era un uomo malvagio, né tua madre donna dissoluta. Maria indicò loro il bambino, ma quelli dissero: e come possiamo parlare con un bambino ancora nella culla? Ma il bambino disse, e di qui c'è il primo miracolo nel Corano su Gesù, il bambino disse: in verità io sono il servo di Dio Abdallah, che mi ha costituito profeta, mi ha dato il libro, mi ha benedetto ovunque mi trovi, mi ha prescritto la preghiera, l'elemosina finché sarò in vita, mi ha reso dolce con mia madre, non mi ha fatto superbo né ribelle, pace su di me il giorno in cui sono nato, il giorno in cui morrò, il giorno in cui sarò risuscitato a vita. È Corano questo, eh? Ecco, avete intuito come questa rivelazione, che ovviamente prende dalle rivelazioni precedenti, guardate che questo mio dire prendere non è mancanza di rispetto, cioè questa rivelazione viene da Dio, no? E rivela ovviamente cose precedentemente avvenute e dette. E ancora potrei andare avanti a parlare di tanti argomenti: cos'è Gesù Cristo nel Corano? Per esempio, questa è la verità più diversa, è qui che ci sono differenze tra cristianesimo ed Islam. Però io continuo a dire, per quel poco che ho vissuto in questi anni con i musulmani del nostro Gesù Cristo non conoscono, e ovviamente noi conosciamo poco del Gesù Cristo coranico. c'è bisogno di un lavoro ancora, ci vorranno anni nei quali veramente così ci dovremo lavorare per conoscerci. Vi do un piccolo esempio, ma per dire la spontaneità, non certo l'avversione, non si è gli un contro l'altro armati. Ho fatto un incontro a Tradate con un po' di donne musulmane, era nel periodo natalizio, e allora abbiamo letto un po' il Vangelo di Luca e la Sura diciannovesima. Quando io ho letto il Vangelo di Luca, una donna musulmana, ma con molta gentilezza, dice: guarda che lì c'è un errore, il Vangelo di Luca è sbagliato, perché il Corano dice la verità. E quindi noi oggi ci troviamo di fronte, soprattutto nella conoscenza di queste cose, ci troviamo di fronte ancora a delle difficoltà. Perché? Perché non ci conosciamo, non sappiamo come leggerle davvero gli uni e quelle degli altri, e credo ci vorrà tempo. Io ho visto per la prima volta solo nel 2007, l'anno dopo di quel famoso discorso di Benedetto XVI a Ratisbon, che i nostri fratelli di fede islamica hanno fatto quella lettera, la famosa lettera dei 138, chiamata parola comune, prendendo un versetto dalla Sura 5, dove per la prima volta, e me l'hanno detto anche gli studiosi un pochino più bravi di quel che posso essere io, per la prima volta in quella lettera si citava il Vangelo, si citava la Bibbia, così com'è, come la diciamo, leggiamo noi, non perché, ma perché ciascuno deve imparare a citare le proprie, i propri testi sacri in maniera integrale, se no si rischia davvero di non conoscersi e di fare davvero tante tante confusioni. Ebbene, questo Corano che abbiamo visto in questa sua rivelazione, manifestazione del disegno di Dio, dei comandi di Dio, ecco, immediatamente suscita, chiede al musulmano, colui che deve essere sottomesso, Islam, musulmano è un participio appunto di questo che vuol proprio dire sottomissione. Ecco, cosa chiede? E le sapete bene tutti anche voi. Chiede almeno 5 atteggiamenti fondamentali, no, al musulmano. Il primo, che abbia a fare la professione di fede. Anche qui forse l'avete già sentito, ma è profonda questa professione di fede. In arabo dice così: la illa illallah wa Muhammad Rasulallah. E quando devono testimoniare ci mettono anche il verbo ashadu. Ashadu la illa illallah, ashadu Muhammadan, perché qui entra un accusativo, Muhammadan Rasulallah. Ecco, testimonio che non c'è Dio se non Dio e Muhammad è il suo profeta. E questa è la prima grande verità. Vivendo a Betlemme un po', quando studiavo ero in un orfanatrofio e rinascevano tanti tanti bambini, e mi ricordo che i genitori che andavano nell'orchietta del bambino e suggerivano la prima parola, la illa illallah wa Muhammad Rasulallah, e così sul capezzale di morte, ecco, vedevo non certo dire come facciamo noi magari il rosario così, ma ripetevano sovente la illa illallah wa Muhammad Rasulallah, che è la vera professione di fede, è il primo atteggiamento che la parola di Dio suscita nel musulmano. La seconda parola è la preghiera, che si divide in 5 volte al giorno, una preghiera rituale, sono le famose rakat, le famose prostrazioni che conoscete tutti, e poi c'è una preghiera particolare, la dua, quella singolare, che ciascuno può fare come vuole. E bene, anche qui non dobbiamo solo vedere queste persone che si piegano, che io dico, quando un cristiano vuol conoscere la fede dell'altro deve entrare nella spiritualità, e per esempio vedere come i gesti che precedono o seguono questo momento di prostrazione sono profondi, anche loro hanno la purificazione come noi, con l'acqua santa, e si lavano prima di pregare. Anche loro devono sollevarsi da terra, devono avere l'intenzione per pregare. Poi per loro c'è anche la direzione, tutti si rivolgono verso la Mecca per pregare, in qualunque punto sono si rivolgono tutti verso la Mecca. E poi ecco questa serie di preghiere che esprime ringraziamento, lode, sottomissione, e poi diventa anche supplica, diventa qualche volta qualche amico musulmano che viene, gli dico: abbi pazienza, devo dire la messa, aspettami lì, e ha la pazienza di ascoltare la messa, magari seduto in chiesa proprio. Poi alla fine mi viene a dire: ma le tue preghiere sono uguali alle mie, lo spirito è uguale. E spesso dico sì, la preghiera veramente rivolta a un Dio, e qui non troviamo troppe divisioni. Certo, qualcuno subito ti dice: il Dio cristiano trinitario è diverso dal Dio unico. Vabbè, però si potrà anche approfondire poi queste cose, ma quello che conta davvero è trovare lo spirito, la spiritualità. Oltre alla preghiera, poi sapete il Ramadan, il mese del digiuno, che non è soltanto astenersi dal cibo, dal bere, ma è astenersi del piacere, è il rivolgersi a Dio, è il fare carità, è l'accorgersi delle debolezze dell'uomo per cambiare. E questo davvero è una delle cose molto belle, molto profonde che esistono, che dobbiamo portare avanti. Io vedevo da Alessandria d'Egitto, ero con mio papà ad Alessandria d'Egitto, che mi faceva vedere: guarda, quando c'era il famoso colpo a salve che diceva finisce il Ramadan, mi diceva: guarda come davanti alle moschee anche là ci sono i poveri. Ecco, prima di mangiare loro portavano giù da mangiare ai poveri. Ecco, ovviamente c'è tutta una spiritualità. Poi forse, non so se voi lo sapete, ma il musulmano, dopo aver fatto tutta la giornata di digiuno, dopo aver mangiato a un certo punto alla sera, quest'anno sarà dura, che è il mese di giugno, quindi è il mese più duro per loro, no? E finito, non è che basta, dopo vanno a letto, aspettano il giorno dopo, ma la loro tradizione invita ad andare a pregare. C'è la preghiera del Tarawih, magari dalle 9:30, 10 fino a mezzanotte. I nostri vescovi non ci credevano, no? E allora ne ho caricati due in macchina l'anno scorso, e ho detto: ma cerchiamo di vedere le cose, no? E portaci. Ne ho caricati due di vescovi in macchina e ho fatto quel veloce giro, prima al 144, poi al 366, poi sono andato a Segrate e poi ho fatto un salto fino a Pioltello, no? Ho fatto vedere 4 centri, ma dove, dove dopo il digiuno, ecco, abbiamo visto centinaia di uomini a pregare, e non seduti comodamente. E queste sono tutte cose da comprendere, perché allora comprendiamo la spiritualità, comprendiamo, ma vado avanti, oltre al momento del Ramadan, la zakat, l'elemosina legale. Questo concetto forse noi ce l'abbiamo poco, loro ce l'hanno, di togliersi qualcosa del loro per darlo agli altri. E infine il pellegrinaggio, se possono una volta in vita andare fino alla Mecca e compiere quei giri attorno alla Kaaba, che ricorda per loro non più gli dèi o altre cose, ma che ricorda la storia, perché loro là nella Kaaba mettono la vita di Abramo, mettono la vita, e lì c'è un portico lungo tra Marwa e Safa dove ricordano Agar e Ismaele. Sapete chi sono? Cardinale Martini aveva avuto il coraggio di scrivere nel suo libro Noi e l'Islam 1990, dice: quella benedizione della Genesi ad Agar e a Ismaele è continuata poi in questo popolo che è il mondo islamico musulmano. Comunque, questi sono i cinque grandi, loro li chiamano pilastri, ma io nell'esprimervi vi ho detto una cosa importante, loro la chiamano Nia, cioè la coscienza retta per fare le cose, al punto che se fai digiuno e non lo fai con coscienza, non lo fai, se fai la preghiera e non la fai, non vale, devi rifarla. Comunque vado avanti un po' perché sennò non riesco, però il Corano dice, di più non riesco a fare, il Corano dice che dobbiamo non solo leggere questa parola, questi precetti, ma dobbiamo anche ascoltare ciò che ha detto e fatto il profeta. E viene indicato Muhammad come esempio, come modello, non certo come una persona, perché era un ummi, era un illetterato secondo loro. Però, ed ecco che nel mondo islamico, si sente? Nel mondo islamico, oltre al Corano, abbiamo anche tutta una raccolta che, di detti e di fatti del profeta, che si chiama Sunna, la tradizione, fatta di tanti fatterelli, detti, che sono gli hadith, per usare il termine loro, e l'insieme della tradizione e del Corano hanno creato poi, nei secoli successivi, la famosa Sharia. Sai chi è venuto mercoledì scorso a parlare della Sharia? Reas. Portato in seminario l'avvocato Reas a parlarci della Sharia. Ecco, è importante saperlo, anche perché non tutto si trova nel Corano. Il Corano più la tradizione danno l'insieme di quel mondo che oggi è il mondo islamico, con le sue leggi, con le sue tradizioni. Ecco, per esempio, 5 volte al giorno, pregare 5 volte al giorno, voi non lo trovate nel Corano, ma lo trovate nel Corano più Sunna. Ecco che è nata quella tradizione, che poi sia un esempio o comunque il vedere sia ebrei che cristiani che pregavano 5 volte al giorno, per cui anche i musulmani hanno pregato. Vabbè, sono relative queste cose, però nella loro sharia, quindi nella loro legge, sharia vuol dire strada da seguire, da percorrere, da battere, ecco, questa strada è fatta appunto da queste due grandi rivelazioni. Questo è un po' il mondo islamico, la fede islamica. Poi, e qui non vado molto avanti, ma concludo un pochino, questa fede, quest'unica fede, è poi calata dentro delle tradizioni e ciascuno la vive come fede, ma anche con sensibilità proprie. I nostri amici senegalesi hanno tutta una tradizione, più di confraternite, di marabutto, si dividono. Se andate a sentirli pregare e cantare nel giorno del Gran Magal, si chiama? Giusto, ho detto? Ecco, vi spaventate, tirano fuori i polmoni, il cuore, tutto per pregare. Perché? Perché? No? Se invece andate all'arena quando c'è la festa di Eid el-Fitr o in altri posti, li sentite diversamente pregare, cantare. E perché? Perché sono tradizioni diverse. I nostri amici pakistani arrivati da poco a Milano arrivano con tradizioni che qualche volta hanno spaventato, e l'ultima ero presente e lì ho dovuto chiarire molto, soprattutto i giornalisti, no? Si sono trovati nella stazione centrale, perché vengono un po' da tutte le parti, della festa della Shura, che non è la Shura, la festa della Shura, del ricordo del sacrificio del loro sciiti e non sunniti, e hanno fatto un tragitto dalla stazione centrale, prima hanno fatto lì la preghiera, e poi dalla stazione centrale quasi un 500 metri fino a Piazza Duca d'Aosta, insomma. E attualmente si battevano il petto, no? Ma la cosa più eclatante erano queste bandiere nere con su Allah, no? E giornalisti, ma è l'ISIS? Ma no, sono tradizioni, no? Tra l'altro sono quelle tradizioni così strane, ma per me, ma aperte, che per esempio tutte le volte che fanno questa manifestazione vorrebbero con loro il cardinale arcivescovo. E continuano, perché non ce lo mandi? Ma noi andiamo a invitarlo, lo vogliamo. Io dico, guarda che l'arcivescovo non viene, di solito non segue tutte queste cose, tutt'al più manda qualche suo rappresentante, perché per dirvi il cuore, la sensibilità, no? Ecco, abbiamo, ripeto, che questo Islam è poi calato ed è, a secondo delle regioni dove è vissuto, oggi sapete che il mondo musulmano ha per l'80% persone che non sono arabe e solo per il 20% sono arabe. Pensate un po' che fatica fanno, perché secondo la loro tradizione bisogna pregare in lingua araba. Che fatica fanno pakistani, senegalesi a pregare in arabo, che non è la loro lingua, devono impararla. Qualche volta vedo la difficoltà, 80% è tanto, no? Che non conosce qualche volta l'arabo. E quindi per leggere la parola di Dio, la loro religione, devono usare delle traduzioni, devono accettare. Ecco, ci sono un po' tutti questi problemi, ma per dire che si è calato. E in questa divisione, mi pare sia giusto terminare, che subito dopo il quarto califfo ben guidato è morto il profeta. Ci sono stati quattro califfi ben guidati, l'ultimo era suo cugino Ali. E questo cugino Ali aveva due figli, Hussein e Hassan, e lui pensava di tramandare questa guida del mondo musulmano ai due figli. Ma purtroppo un'altra famiglia, quella degli Ummayadi, diceva no, non abbiamo bisogno di passare per una sequela di sangue o familiare. Noi rappresentiamo l'Islam e lo portiamo avanti. E allora tra Ummayadi, ve la dico in grande linea, tra Ummayadi e i figli di Ali, il quarto califfo, è avvenuta la divisione. I figli di Ali hanno creato il loro partito, la Shia, Shia in arabo vuol dire partito, e si sono un po' divisi. Inizialmente per questo, e poi dopo ovviamente per tante cose diverse. Per esempio il mondo sciita vive molto ricordando i loro martiri, ricordando i suoi santi, ricordando la discendenza del profeta. Forse avrete sentito proprio in questi tempi, proprio vicino a Damasco, che adesso hanno fatto saltare quella moschea di Rukaya, eccetera, l'ho vista più volte, sono entrato più volte, e dentro le moschee sciite, quasi sempre con grandi specchi, c'è sempre un luogo, una tomba, dove ricordano qualcuno e lo venerano e lo pregano. Ed è una cosa che invece il mondo sunnita non sente questa necessità, anzi alcuni tra virgolette teologi dicono no, solo Dio si adora, si venera, non si può fermare. Gli sciiti fanno grande festa, per la nascita del profeta, i sunniti in sordina, e lo fanno, ma proprio per dirvi alcune differenze, no? Naturalmente poi da quel 661, momento in cui si sono separati, ad oggi quante cose ancora si sono poi suddivise, perché le tradizioni sono state diverse, perché il modo di concepire le cose è diverso. Io qui oggi vivo nel mondo 2015-2016, dove per esempio se c'è un matrimonio dove c'entra un sunnita, un sciita, ecco, ci sono differenze. Il mondo sunnita permette al musulmano di sposare la cristiana e di lasciarla cristiana. Invece il mondo sciita non c'è verso. E se vai in consolato, devi fare la shahada. Tu cristiano devi convertirti. Non è facile, eh? Ce ne sono tanti altri che non tiro fuori i problemi perché non è la serata dei problemi. Ma voglio semplicemente concludere, ecco, questo è un po' il mondo dentro il quale noi oggi siamo chiamati ad incontrarci. Questo mondo dobbiamo incontrarci, dobbiamo conoscerci prima di giudicare, prima di... dobbiamo conoscere. E se solo riusciremo a conoscerci di più, se solo riusciremo a capire, per esempio, io dico la spiritualità, lo dirò poi lunedì prossimo. Cardinal Martini ci scriveva e ci diceva: mettete insieme le cose comuni e lavorate su queste, preghiera, carità, giustizia, e la differenza, le due rivelazioni saranno forse inconciliabili. E impariamo a rispettarle, però a vivere insieme. E credo che oggi questo treno, io dico, sta passando solo in questi anni e non passerà più. Se non lo prendiamo, se non prendiamo coscienza e responsabilità di questo cammino, che non è facile, che è pieno di... che loro non sentono. Abu Rahman mi scriveva ai primi anni, no? Mi diceva, Abu Rahman quello di Segrate, no? Mi diceva, ma sai, noi il dialogo non abbiamo bisogno di dialogo, perché noi siamo nella verità. Siete voi che avete bisogno di dialogo. Perché avete... guardate che da queste frasi a oggi sono passati 30 anni, ma sono scritte queste cose, sono stampate. Ma vi assicuro che poi c'è stato tutto un cammino. E nel momento della conoscenza le cose cambiano. Io dico, 27 anni di lavoro nel mondo islamico, di dialogo, niente. Sono andato in 3-4 moschee a parlare, ma ho parlato qualche... ma non c'è un dialogo ancora. Però vi assicuro, 27 anni, posso dire, c'è stato tanto incontro e c'è tanta fiducia. E questo per me è il primo passo. Perché quando tu hai fiducia dell'altro, gli puoi andare a dire a Abu Rishwai, ma hai sbagliato in televisione a dire questo. E lui non ti viene a dire, no, ho fatto giusto. Ma ti dice, perché? Perché vede in te uno che non ti vuol far del male, ma che vuol discutere con te. Che vuol... ecco, io credo che questi anni forse... siamo nel giudizio del Signore, non nostro. C'è stato un po' almeno questo incontro, questa fiducia che dobbiamo portare avanti. Ma dico, non è solo da parte dei responsabili, eh. Io sono contento di essere qui, anche se immediatamente forse queste problematiche non vi scottano sotto le mani, ma vi dico, prepariamoci, perché davvero non possiamo perdere questo treno. Dobbiamo incontrarci, meglio sentirci come fratelli che come nemici, meglio creare qualche comunità con qualche difficoltà che creare ghetti. Forse l'avete visto l'altro giorno su Repubblica, mi hanno domandato qualcosa circa la legge regionale respinta. Ecco, io ho detto la mia esperienza, preferisco delle difficoltà ma affrontarci, sempre chiarire, parlare, ma guai a non incontrarci, perché la mia paura è che si creano i ghetti ciascuno vada per conto suo. E quando ci sono i ghetti, ci viene in mente la ex Jugoslavia, ci vengono in mente altre parti del mondo dove ci sono scontrati più. Basta in sci.
Grazie. Se c'è qualche richiesta di domanda, di chiarificazione, abbiamo il tempo necessario per farlo.
Prossima volta diremo le motivazioni per fare questo, perché io spero di non essere un prete strano che viene a parlare dell'Islam, no. Voglio essere un prete che sono convinto di portare anche ai miei amici musulmani l'amore di Gesù Cristo fino alla croce e far comprendere cos'è la croce nel cristianesimo. E poi davvero, io vi dico, c'è tutta una sequela di chiesa che dal 64 ad oggi ci ha spinto a questo. Non siamo noi mezzi preti pazzi che facciamo cose pazze.
Perché viene messo in discussione l'amore di Gesù Cristo?
Come?
Cioè, i musulmani mettono in discussione l'amore di Gesù Cristo?
Io dico di no. Anzi, vi dico questo, che lavorando soprattutto con le coppie miste, dove lì vedi che c'è un desiderio di incontrarsi, di conoscersi. Quando racconto le parabole del buon samaritano, del figlio il prodigo, rimangono colpiti. Innanzitutto vi dico che non le conosco. Quindi quando tu riesci a raccontarglieli, raccontare loro queste cose, rimangono, quando gliele spieghi, quindi accettano un po' tutte queste cose belle. Poi proprio in questo anno insieme stiamo riflettendo sul Rahman al-Rahim, il misericordioso, colui che dona la misericordia, il Rahim. Ecco, quindi stiamo vedendo un po' tutte queste cose, ma speriamo davvero, diciamo, in cammino, anche così. Sì. Sì. Sì.
Verso noi cattolici, sa, sa di qualche musulmano a fare suo che fa la stessa cosa che il musulmano,
cioè che si sì,
sì. Spiega un po' com'è il Vangelo,
ma ripeto, sta iniziando qualcosa. So, per esempio, ho tre gruppi cristiani, no, sono francescani, che hanno deciso per quest'anno di fare un cammino di incontro su tematiche comuni. Sono partite da Maria, no? Poi faranno la preghiera e poi, ecco.
Ma questo da parte cristiana?
Da parte cristiana e poi da parte musulmana. Anche loro ci presentano, ci diciamo un po' le cose. Così.
Se lei è a conoscenza di te, se lei no, di qualche imam che fa la stessa cosa che sta facendo lei, poi
tu conosci qualcuno che fa questo lavoro?
Così, no?
Non ha presente neanche lui, no. Io vi dico, in Francia sì, ci sono.
Perché in Italia sono ancora in una fase di...
All'inizio. In Francia sono sicuro perché ho vissuto sia a Marsiglia, quando andavamo a fare gli incontri a Marsiglia, vedevamo delle cose simili, insomma. Marsiglia, pensate un po', sindaco, le maître, il vescovo, l'imam, il rabbino, ecco, all'inizio dell'anno si trovano sempre insieme, stampano un calendario con tutte le feste interreligiose, le mandano a tutte le scuole, le mandano a Marsiglia. Marsiglia, se voi andate nel porto, vicino alla città, vicino al porto, sembra di essere al Cairo, o di essere a Tunisi, o di essere a Marrakesh. Io dico che queste reciprocità avranno bisogno di un po' di tempo. Non è così facile. Prima mi mandavano all'inferno e mi dicevano: se non ti converti vai all'inferno. Me lo dicevano chiaro, No? E mi domandavano perché, che conoscendo l'Islam mi facevo musulmano. sta lì a spiegargli un po', no? Adesso gli domando, mi mandate ancora all'inferno? Mi dicono di no, quindi vuol dire che c'è stata una comprensione. E all'inizio parlare di dialogo non era facile. Io ricordo appunto con i primi musulmani, tra l'altro italiani, convertiti all'Islam, era difficile. Abbiamo dovuto riflettere tante volte, e oggi che ci mette davvero sullo stesso piano di dialogo non sono le parole dialogo, ma per esempio è una frase coranica che dice: se Dio avesse voluto avrebbe fatto di noi un solo popolo. Noi partiamo da questa frase coranica per dire la pluralità e per dire che Dio ha ammesso, ha permesso questo, e su questo tentiamo di lavorare. Aspetta un attimo, lui, dimmi.
Io volevo dire solo una cosa, due, anzi. Uno, bravo. Due, complimenti.
È già un dialogo questo, eh?
Questo è un dialogo. Grazie.
Bravo.
Ciao. Diceva signora?
No, quando è stata accompagnata con lui, è stata la rivelazione, nasceva un altro popolo, i due saranno, noi lo sappiamo che comunque sarebbero stati due popoli.
Però vedete, in loro non c'è, soprattutto quelli che vengono, magari gli italiani sì, ma quelli che vengono qui, che sono stati educati sulle ginocchia della nonna, loro arrivano qui con l'idea che l'Islam è l'unica vera religione e che noi siamo nell'errore. Ci vuole un po' di tempo per capire che innanzitutto non siamo nemici, ma che stiamo ricercando e pregando l'unico Dio. E poi che, ecco, non siamo poi così nell'errore, che andremmo... Si ricerca e dobbiamo rispettarci un po' nelle differenze, insomma. Guardate che la maggioranza dei nostri amici immigrati che arrivano qui, concetto di libertà religiosa, anche se nel Corano è scritto, non c'è concetto di democrazia, men che meno, concetto di laicità, ecco, lo vivono un po' come noi, concetto antropologico lo stanno vivendo, soprattutto qui adesso, parità uomo donna eccetera. Quindi sono cose che devono crescere adagio adagio e che soltanto nel confronto matureranno. Prego.
Una cosa che mi colpiva è che parlando soprattutto di tradizioni, si vedono soprattutto gli uomini che pregano e non le donne. Forse per questo che nel Corano viene citato solo Maria come unica figura femminile, non so, io appunto sono ignorante.
No, ma...
Però non si vedono le donne invece che pregano così, che manifestano, esternano la loro fede come la esternano gli uomini, che ci fanno vedere, perché è quello che ci fanno vedere.
Però pregano anche le donne, spesso in questi nostri centri islamici c'è una parte... anche per le donne, c'è tutta un'attività formativa anche per le donne. Devo stare un po' attenti, perché 2 anni fa quando qualcuno ha detto queste cose, no, simili, ecco, successa la reazione, per cui a Lupi in Piazza Duomo tutti col velo, tutti, noi siamo le donne musulmane, no? E il velo è diventato un po' il simbolo di una loro identità. Dobbiamo anche comunque adagio si vedono invece queste cose, si vedono un po', devono crescere, io direi senza contrasto. Quando arrivano i contrasti è la fine, ci sono solo tensioni, ciascuno si arrocca. Io per esempio vedo, non lo voglio dire a te, ma io vedo nella seconda generazione una iper-islamizzazione. Forse hanno un po' paura di perdere la loro identità qui dentro e allora diventano duri, nelle cose da fare, nelle cose da dire. Il tuo predecessore Omar Gibril, portato davanti al cardinal Tetamanzi, e dicevo: facciamo qualcosa insieme. E dico: ci educhiamo anche in questo incontrarci. Anzi, qui forse è indispensabile questa valenza dell'incontro per crescere. La risposta è stata no. Prima dobbiamo formarci noi e poi dopo ci incontreremo con i cristiani. Abbiamo un po' queste situazioni, però a me non fanno per niente paura, e sono convinto che fanno parte un po' di tutto questo cammino che c'è bisogno di che tutti devono provare, capire, vedere.
Però è l'inverso, io sto pensando, è tutto impostato sul fatto che dobbiamo conoscerci, dobbiamo capirci, però noi stessi, noi cristiani, non li conosciamo. Per esempio, noi siamo stati in Iran quest'estate.
Iran?
Siamo stati in Iran.
Bellissimo. Io ci vado fra un po'.
Siamo stati nelle moschee, dalla parte io sono andata dalla parte delle donne, infatti tutte le donne ridevano perché io saltavo per vedere cosa si vedeva dalla parte degli uomini. Però io quello che voglio dire, l'idea che io tornata dall'Iran è di un popolo assolutamente gioioso, felice, tranquillo. Nelle moschee le donne, che tutti le vediamo un po' come...
Sì, ma lei sta parlando dei persiani, non sta parlando...
Io sono stata lì, però non è...
È tutto diverso, per esempio, se lei va a Marrakesh, in Egitto, non c'è questa affabilità, no?
Non so se si ricorda,
ma non solo le moschee, basta fare la piazza di Isfahan, devi bere 5 tè, tutti ti invitano, tutti ti fermano, tutti... No, io sono stato a Kuma a studiare, non siete stati voi a Kuma?
Sì, ci sono. E lì era un pochino più duretta,
Comunque,
attorno si poteva andare in giro da soli, in altri posti sì.
A Qum, no? Attualmente è un'università molto forte, due università ci sono lì, e siccome dura 13 anni l'università, e si sposano e vanno avanti a studiare, portano la famiglia all'università, è una cosa davvero molto molto bella. Ovviamente lo sciismo con tutte le loro sensibilità particolari, eccetera. Ecco, lì davvero l'apertura è grande, ma quando vai un po' sopra, i vertici diventano... Io sono andato per dire che non è giusto sposarsi e dover imporre di cambiare religione, no? C'erano due ayatollah che cominciavano a ridere. Non traducevo io sul farsi, eh? C'era la guida che traduceva, e quella che insegna, il marito è Akran, e lei, adesso mi verrà in mente, no? Ecco, lei traduceva, una studentessa iraniana che ha fatto la tesi alla Gregoriana a Roma su Gesù Cristo, no? Scheherazade, e insegnano a Roma, lui e lei, sono due musulmani che insegnano nelle facoltà cattoliche. Ecco, Scheherazade che traduceva bene, no? Ma poi io ho visto il sorriso immediato di questi due ayatollah, che dice: perché c'è bisogno? Ma dov'è? No? Che tra l'altro loro dovevano aver già capito che la libertà è un'altra, però non c'è verso. Più vai su.
Però secondo me anche noi non li conosciamo. Cioè, no. Noi siamo i primi che li additiamo, che diciamo delle cose, però in effetti...
Dobbiamo conoscerci, non aver paura. Andate a casa con qualche idea dell'Islam? Sapevate già tutto? Non vi ho detto niente? No, qualcosa adesso vi ho detto, però, no? Prego.
Sapere se nel Corano comunque si dà delle indicazioni su come deve essere trattata, che cosa,
Sì, c'è tutta una legislazione, soprattutto nella donna del matrimonio, eccetera. Però anche qui, se vai e sottolinei alcuni versetti, ovviamente ci vogliono due donne per un tribunale di fronte a un uomo, eccetera. Quindi di per sé la vedresti un po' un gradino sotto. Se poi invece leggi quei versetti della preghiera della dignità, è pari, è creatura di Dio anch'essa.
Cioè, quindi ho sempre avuto una visione, diciamo, anche dai telegiornali, da quello che sento, che la donna non è pari all'uomo. Diciamo,
di per sé no, di per sé la puoi interpretare, ma guarda, in questi giorni anche, no, tutto diventa davvero capacità di interpretare, no? L'altro giorno domandavano a Reas, no? La poligamia, no? E Reas, tranquillo, è uno di quelli che dice che Dio l'ha vietata. E tutti dicevano, come? Tutti ci vogliamo fare musulmani per avere quattro donne, adesso tu non me lo permetti più, no? Mi dice che neanche nell'Islam c'è questa possibilità. In realtà, lui faceva questa cosa. Prendi quei versetti dove dice Dio permette questo, ma permette questo se tratti le donne in maniera uguale. Poi diceva, terza frase, è impossibile trattare le donne alla stessa maniera. Quindi non è possibile sposare più donne. Adesso l'ho detto in maniera semplice, no? Ma per dire, ma guardate, Badawi, Cologno Manzese, queste frasi le diceva 30 anni fa. Lui era contro la poligamia e la documentava dal Corano in questa maniera, per salvare la donna, per dire la sua dignità e per dire queste cose, no? Invece il nostro bravo Ali Bushuaima ha fatto quelle sparate anche a porta che ha lasciato un po' perplesso. Diceva, andate a vedere nel registro elettorale di Milano, insomma, le donne sono doppie degli uomini. Per cui è giusto che, se vogliono sposarsi, gli uomini abbiano almeno due donne. Capite che queste cose... Però sono cose che sono state dette, anch'io ho già detto, ma non per cattiveria, ma perché entra in una cultura che ha bisogno adesso di un confronto di culture, che venendo qui si deve scontrare. Purtroppo speriamo anche nella ricerca del bene, perché la verità non è in tasca a nessuno, dobbiamo farla crescere e dobbiamo farla vivere a tutti.
Ci sono negli Islam esperienze con le suore, i monaci, ci sono i monaci buddisti, nell'Islam esiste questo tipo di...
No,
oppure visto
no, anzi è l'invito profondo, è al matrimonio, a vivere. Però ci sono certe confraternite sufi, soprattutto non so se lei è stato in Turchia, a Iconia, dove Melvana, eccetera, aveva anche un gruppo di persone che in questo loro desiderio di ascesi, ecco, spesso si uscivano dalla cosiddetta società e diventavano, questo per alcuni uomini, no? Ecco, per le donne è più difficile trovare esperienze. Per loro è importantissimo il matrimonio. Prima roba che mi guardano, mi dicono, tu sei prete, sì. Sei sposato? No. Ti guardano dall'alto al basso, cominciano a... Che per loro è inconcepibile, vero o no? Senti, dici qualcosa anche tu. Ho detto le cose giuste o no?
Sì, sì. Tantissimo, titubante, un po' titubante.
Diceva prima che l'Islam riconosce l'esistenza di Gesù, ma riconoscono anche la risurrezione.
E stando ai quei versetti, io l'ho tradotto secondo una traduzione italiana di Cherubino Guzzetti, quando sarò risuscitato a vita. Forse alla fine della vita, perché tutti noi musulmani credono alla risurrezione, all'altra vita. Quindi non è che noi moriamo, i musulmani muoiono e non credono all'inferno, al paradiso, credono all'altra vita. E quindi se la resurrezione è messa in questo momento o alla fine, ma anche questo modo di dire un po', certo che ci credono.
Non esattamente la resurrezione.
Non esattamente la resurrezione di Cristo da morte avvenuta come da noi, no? Certo. Prego, dopo ti lascio.
Due domande. Allora, visto che la prima sura parla dell'amore di Dio verso le persone, dell'amore delle persone verso un'altra persona, lei come se lo spiega che era una
Ma sì, io non sono né politologo, una volta se non mi dimentico, non sono né storico, roba del genere. Io da tanti anni sono arrabbiatissimo con queste scelte politiche. Già quando hanno detto che volevano far saltare Saddam, non perché io sapessi molto, ma perché vivendo con i salesiani, con l'oratorio salesiano di Baghdad, mi sentivo dire: ma sono tutti pazzi se fanno saltare, qui non sono pronti a niente, no? E quindi io vedo innanzitutto quelle grandi irresponsabilità dell'Occidente verso queste nazioni, che se volevano cambiarle non dovevano cambiarle con queste modalità. Seconda cosa, purtroppo hanno usato i metodi di sempre, cioè qualcuno che rompe. Ad Hamas l'ho visto con i miei occhi. In Israele, durante la prima intifada, chi ha creato Hamas? Israele, per dividere Fatah. E i giovani di Hamas andavano in giro, se per sbaglio un giovane di Fatah aveva in mano la bandiera, in carcere per sempre. Hanno creato questo gruppo per spaccare e per dividere. Così è stata la stessa cosa per l'ISIS. Noi dobbiamo leggerla come quel gruppo di persone armate, formate, eccetera, per spaccare Saddam e qualcosa d'altro lì dentro. Soltanto che Saddam l'hanno spaccato in un'altra maniera, però questo gruppo è rimasto formato con tante e qui adesso sta dando fastidio a tutti. Mi pare che sia stato anche Blair a dire che l'abbiamo creato noi, l'ISIS. Quindi abbiamo purtroppo queste tensioni e queste cose. E quando tu crei la tensione, l'odio, non è facile poi, no? E poi quando questo odio, questa cosa va avanti per soldi, va avanti per altre cose, va avanti senza ideali, se non... è duro, eh? Seconda?
No, la seconda domanda era più che altro legata ai fatti che sono successi a Parigi, sono successi in varie parti del mondo, no? Un po' tutta la società, sia quella cristiana, sia quella civile, ha chiesto ai musulmani di staccarsi da questi fatti e di andare contro, no? Allora non c'è stata una voce unica dei musulmani.
E non sono unici. Per cui anche questa osservazione è giusta, eh? Però purtroppo non sono unici. Però noi sappiamo, c'è una lettera, peccato non ve l'ho portata, ma di quasi 180, ma poi l'hanno firmata in tanti, musulmani che hanno detto a questo responsabile dell'ISIS che è fuori, che interpreta male, tra l'altro tutta tra di loro, per dire assolutamente non sta interpretando l'Islam, non può dire queste cose a nome dell'Islam, eccetera. Sono avvenute queste cose, però certo a noi spesso non arrivano, no? Così chiare. Qui a Milano una manifestazione chiara c'è stata da parte di tutti contro, in tante altre città io l'ho viste, insomma non è... Però certo non possiamo pensare a una società, per esempio nostra italiana, di musulmani capaci, tra virgolette, di creare quell'unità per esprimere, non si è ancora arrivati a questo punto.
Secondo lei è riconducibile al fatto che di fronte ad Allah tutti i musulmani sono uguali e non hanno, come per i cristiani, una, non so, del clero o comunque una...
No, ma ce l'hanno sempre avuta, adesso, è dal 1939 che l'hanno persa, Ataturk, Ankara, perché lui ha tolto il califfato, se no nel mondo sunnita c'erano ancora. Il nostro Bin Laden, la prima firma che ha fatto era la firma del califfo. Forse Bin Laden voleva diventare il nuovo califfo del mondo sunnita. Quindi oggi non c'è un capo perché l'hanno tolto, vorrebbero alcuni riformarlo. Gli sciiti invece hanno le loro guide e le loro autorità. Di tu perché? Vieni qua, dai, così. È giusto che abbiamo un musulmano che è un responsabile. Ecco perché fa sì, sì, no, no. Perché i responsabili non prendono mai posizione.
No, perché avevo in mente tante cose che volevo integrare, commentare, poi non ho tenuto tutta a mente. Per cui. Allora, delle cose che mi ricordo, per quanto riguarda la resurrezione di Gesù, si tratta di una resurrezione che avverrà prima della fine dei mondi, quando dovrà affrontare l'Anticristo. Quindi c'è stata un'ascesa, non so chi lo chiedeva da questa parte, ecco, c'è stata un'ascesa e quindi di conseguenza ci sarà una resurrezione per, come dire, contrastare l'Anticristo, quindi si intende quella.
Quindi ha un ruolo particolare?
Sì, ha un ruolo fondamentale, molto importante, certamente. No, è, diciamo, vengono definiti un'elasmine nel russo, che sono i cinque profeti, diciamo, principali, o sì, diciamo principali, che sono Mohammed, Gesù, Mosè, Noè e Abramo. Sì. E per quanto riguarda la questione del dialogo interreligioso, noi siamo ancora come comunità in una fase di fondazione, siamo ancora la prima generazione, quindi abbiamo ancora degli imam immigrati che sono quindi venuti da altri contesti, e in genere da regimi totalitari, per cui molte cose sono un retaggio culturale e non religioso. E una cosa anche simile si può dire sulla questione femminile, e per cui come vengono trattate le donne in Egitto, in Libia, eccetera, non sono, o in Arabia Saudita, non possiamo considerarlo un esempio di applicazione ideale di quanto insegna l'Islam. E noi spesso facciamo l'errore di associare l'Islam agli arabi, e gli arabi, come ben sappiamo, hanno avuto regimi dittatoriali, però se già ampliamo lo sguardo verso, per esempio, l'Indonesia, che è lo stato islamico più grande, o la Malesia, vediamo un trattamento diverso, una concezione più diciamo corretta e meno contaminata, perché poi quando la politica cerca di imprimere la religione e di usarla a suo favore succedono certe deformazioni pericolose. E per quanto riguarda la questione dell'ISIS, è una questione puramente politica al 100%, per cui potrei farvi un elenco infinito di esempi di cose che vengono fatte completamente fuori dalla religione islamica. Ne cito una tra le tante: per esempio loro hanno bruciato vivo un pilota, mi pare, giordano. Ecco, nell'Islam soltanto a Dio è concesso di punire col fuoco, no? Col fuoco dell'inferno. Quindi fare un atto del genere, ammesso anche che questa persona abbia sbagliato, che debba essere punita, che debba essere combattuta, non è questa l'etica islamica. Quindi anche solo quell'episodio ci fa capire quanto siano fuori da ogni regola. Sì, sono frutto anche di errori occidentali, ma direi che tra i musulmani ci sono anche molti pazzi, quindi non è completamente colpa dell'Occidente, abbiamo anche noi i nostri pazzi senza che nessuno li aizzi o li organizzi. Certo che armare un esercito in Iraq e poi ritirarsi senza un piano per il post è un problema, perché poi tu lasci lì dei soldati armati, con armi ma senza stipendi, quindi è facile che vengano arruolati da qualcun altro, perché quello è il loro lavoro, insomma. e altre questioni in ballo. E, ah sì, sempre per la questione della donna bisogna tenere presente che bisogna avere un quadro generale di tutti gli aspetti, non si può prendere soltanto un aspetto e giudicare su quello. E, per esempio, possiamo vederla dal punto di vista economico, che una donna eredita meno di un uomo, e questo sembrerebbe subito un'ingiustizia nei confronti della donna, però dobbiamo anche tener conto che una donna ha la possibilità ha la possibilità di fare, diciamo, la signora servita e riverita, cioè islamicamente l'uomo ha il dovere di mantenere la sua donna, quindi lei può decidere molto semplicemente di dire: no, io voglio fare la signora servita e riverita, non lavoro, è tuo dovere mantenermi, anche se l'uomo guadagna meno della donna.
Stai attento alle donne italiane dopo.
Noi abbiamo Khadija, che era la moglie del profeta, che era una donna d'affari ed era una delle donne più ricche di Mecca, ma insomma, quindi non è l'uomo la mantiene solo se, è proprio un diritto della donna. E per cui, se torniamo alla questione dell'eredità, capiamo perché all'uomo vengono date più disponibilità economiche, perché dovrà mantenere una donna, mentre una donna prenderà quella parte dell'eredità, potrebbe metterla in banca senza mai toccarla per tutta la sua vita, perché tutte le spese aspettano l'uomo. Quindi ecco, bisogna anche prendere le cose a 360 gradi. Ovviamente Magdalena, per esempio, sceglie giustamente cosa riportare e cosa no. Poi sicuramente mi verranno in mente altre cose che volevo dire, però mi verranno in mente appena uscirò di qua, sicuro. Non so se voi avete altre domande, curiosità.
Si parla di Indonesia e dicendo che è una società che in questo momento è stato a prevalenza musulmana e ha, sì, diciamo, ha una storia che non è quella degli arabi, quindi evoluta, diciamo, più democratica, non solo che...
Sì, storia politica, mi riferisco a storia politica.
Sì, no, volevo sapere, ecco, in questi paesi com'è la figura della donna? Ad esempio, è concepibile che una donna resti singola e quindi che non si sposi dal punto di vista in questi paesi tipo la Malesia, e sia comunque una donna musulmana ma che non si sposi? È ben vista dal punto di vista della religione islamica o no?
Ok, questa è una domanda, diciamo, culturale più che religiosa. Allora, intanto, come informazione, gli arabi sono il 17% dei musulmani e il matrimonio è una cosa, non è un obbligo religioso, viene definito una sunna, cioè una cosa che fa parte appunto della tradizione profetica, quindi questa forma, se uno lo fa, come dire, con l'intenzione, no? Con la nidia dell'ascetismo, come diceva prima Ridon, è errato. Però non è un obbligo, è molto facile, cioè, è una cosa molto incoraggiata, questo assolutamente, ma non è un obbligo, non sei un peccatore se non ti sposi.
Ma quello che io mi chiedo, qui tutti siamo cattolici, siamo tutti cristiani, però quello che voglio dire, la nostra vita è una vita... Cioè, mi sembra che qualsiasi cosa deve fare riferimento al Corano, qualsiasi passo della vita dei musulmani. Adesso, anche noi, però non siamo così, no, questo non si può fare, lo dici così. Cioè, mi sembra molto che qualsiasi cosa debba fare sempre solo riferimento alla religione, se no non se ne esce.
E forse perché c'è una concezione diversa di religione, noi la intendiamo proprio come uno stile di vita. Direi che l'Islam è la religione sia della semplicità sia dei dettagli, e comunque lo scopo del musulmano è vivere come Dio comanda.
E sì, anche il nostro.
Okay, perfetto, certamente. E quindi per noi è naturale chiederci in ogni cosa come vorrebbe che Dio venisse fatta. Siccome Dio è l'onnisciente del creatore, di colui che ci ha creati e colui che per noi ha previsto un modo di vivere migliore di altri, se no non ci sarebbe la religione. Quindi ci sono delle regole, c'è uno stile di vita che ci dovrebbe portare a una felicità terrena e a una felicità eterna dopo la morte, che è il paradiso. Per cui, se io devo vestirmi, Dio onnisciente avrà un parere su come io mi vesta o è indifferente? Se io devo mangiare, mangio finché non sto per...
È come se non esistesse mai libero arbitrio tra di voi, c'è sempre qualcuno che decide per voi. Noi, no. Dio, ah no.
Lei come fa a esercitare il libero arbitrio quando ha due opzioni? Se lei non ha l'opzione giusta e l'opzione sbagliata, come fa a esercitare il libero arbitrio? Se no non sarebbe libero arbitrio se fosse tutto... indefinito.
Gli aspetti della vita, la religione ci lascia veramente libertà,
certo.
Dice tutto quello che...
Ma non c'è scritto nel Corano che io debba sedere in questo modo, con una camicia azzurra, guardandola attraverso questi occhiali e facendo questo gesto in questo momento? Cioè, non capisco dove vuole, cioè, quali sono gli aspetti così limitanti, no? La marca delle scarpe, il modo di sedermi, se vengo con la metro, con la bici, non c'è scritto nel Corano.
No, non di quel, però non lo so, mi sembra molto come ingerente, tanto ingerente della vita, signora. No,
probabilmente la signora lo dice, libertà di aderire.
Sì, signora. Ma 30 anni fa, 40 anni fa, poco tempo, perché niente confronto alla storia. Certo. Noi cristiani, come lo vivevamo il cristianesimo? Quante leggi avevamo da rispettare per essere in pace con Dio? No, io mi ricordo mia mamma e mia nonna erano molto diverse da
comunque,
da
di fronte a questa domanda...
Come dice lei, sua nonna e sua mamma, di fronte ai precetti,
lei è fortunata perché
ecco, di fronte a queste domande ovviamente io non ho toccato il tema ecco, della cosiddetta coscienza che spinge ovviamente l'Islam, come avete sentito, è molto più giuridico, la vita dipende davvero, l'Islam o il Corano, no? È considerato davvero come una strada da seguire e quindi Dio ti dà, per noi cristiani c'è poi invece qualcosa di più, c'è una coscienza che entra e quindi la nostra educazione ha oggi, per rispondere anche alla signora, ha oggi delle valenze diverse nel giudizio, nel modo di dire. E poi, ecco, non l'abbiamo detto, ovviamente non si è potuto dire tutto, ma il loro modo di concepisce la globalità della vita, mentre noi giudichiamo alcune cose politiche dell'uomo, sono gli uomini che devono, forse ha citato la camicia, le cose, ma al di là di queste ci sono una politica che fa le leggi umane e c'è Dio che fa le sue leggi. Noi dividiamo queste due cose. Spesso invece il mondo islamico è un tutt'uno, per cui vive e sente la vita davvero come una sottomissione a Dio che guida tutto. Noi, adesso vi cito solo un caso, però non voglio entrare, tutto il problema delle bioetiche. Ovviamente ci ragioniamo noi, no? Ovviamente io ho sentito al Cairo affrontare problemi di bioetica riferendosi al Corano. Dopodiché, dico per analogia, per di qui, per di là, va bene tutto, no? Però dopo ti trovi di fronte che tu hai un tuo ragionamento, una tua coscienza di fronte ai problemi della vita. Qualchedun altro invece cerca una guida, cerca praticamente una legge che ti dica come comportarti. Mi sono spiegato? Esiste uno stato laico.
Cosa intende per stato laico?
Dove l'ambito religioso è spinto da un ambito politico, perché questa distinzione prevede anche chi non la pensa come te. È possibile in un ambito musulmano, in uno stato musulmano. Quindi accettare anche posizioni.
Allora, se per lei la definizione di laico è quella di uno stato in cui si accettano persone che la pensano completamente in modo diverso, la risposta è sì. perché già a Medina, quando il profeta istituì il primo stato islamico, fece una costituzione che includeva la parte di cittadinanza politeista ebrea, garantendo i loro diritti. Quindi si trattava di uno stato islamico che rispettava le minoranze. Noi spesso facciamo l'errore di dare per scontato che se lo Stato non è laico, allora tutte le religioni sono, cioè le minoranze sono oppresse. Si può anche concepire uno Stato religioso che rispetta, cioè il religioso non è sinonimo di opprimere gli altri. Quindi abbiamo l'esempio dal primo e dal più esemplare degli Stati islamici, che è quello fondato dal profeta. Perché è incluso nell'Islam rispettare le altre religioni.
Ma queste minoranze saranno giudicate da una legge religiosa.
Ovvero? Cioè loro non saranno, le donne non saranno obbligate a mettere, a parte che le donne musulmane sono obbligate a mettere il velo, e perché comunque la religione è una cosa che non può essere forzata, uno deve adorare Dio non perché c'è una spada sul collo, perché come diceva prima, se non c'è la niyya, la coscienza di quello che fai perde valore. E quindi agli uomini non verrà obbligato di digiunare, cioè non verranno...
Non esiste uno Stato o solo laico o solo religioso. Oggi noi vediamo, si dice, a maggioranza islamica,
certo,
a maggioranza shariatica, ma poi ci sono, come c'erano, ha detto lui all'inizio, la possibilità di rispetto anche di diversità. Vi dicevo prima, sulla laicità oggi ci troviamo molto in accordo con loro, perché non siamo sulla laicità francese di livellare tutto, ma siamo sulla laicità dove ciascuno possa esprimere qualcosa. Esempio, i presepi e le stupidate che abbiamo sentito intorno a Natale. Loro sono aperti, no? Si permettono. C'è stata sempre. E poi dopo non entriamo troppo nel dettaglio, perché anche qui ovviamente c'era la libertà, ma c'erano i dhimmi, dovevi pagare le tasse. Oggi se vai in Giordania, ecco, i cristiani non diventeranno mai ministri o sottoministri, perché di no? Comunque queste sono cose relative, cioè è chiaro che non possiamo cristallizzare queste cose. E vediamo così anche, per esempio, nella famiglia. Ovviamente seguendo le coppie miste sono obbligato continuamente. Io vedo che gli statuti familiari di quasi tutti i paesi islamici si stanno un pochino adeguando, cambiando. Solo 20 anni fa c'era ancora qualcuno che parlava di ripudio. Adesso c'è l'avvocato, c'è il divorzio, no? Lo statuto svizzero è quello che familiare svizzero sta prendendo possesso un po' anche di... c'è la libertà, ci sono tante cose in continuo movimento, no? Che danno davvero, ripeto, non vedete l'Islam, non vedete i paesi come un blocco dove...
Ci sono dei paesi, l'Arabia Saudita per esempio, che sicuramente...
Ma quelle sono patologie, non è l'Islam... Adesso lascio parlare lui, perché forse...
Volevo solo dire che bisogna distinguere nettamente, ma nettamente, l'Islam dai musulmani. L'Arabia Saudita, la Giordania, l'Egitto, ripeto, sono stati, con tutti i difetti che uno Stato può avere, anzi forse di più, perché appunto sono regimi dittatoriali, retrogradi, va bene. Prendere l'esempio dell'Arabia Saudita come quello che fanno è un... ok, lo possiamo giudicare tutto quanto, ma non possiamo dire che sia una... Non possiamo dire che sia la rappresentazione... Cioè, oggigiorno sulla faccia della Terra non c'è uno Stato che si possa definire islamico, per cui...
Oggi voi sentite molto che si parla di correnti, wahabite, salafite, fratello. Queste sono un po' le determinazioni su cui... ci permettiamo un po' di giudicare, ma sono diverse anche negli stessi stati.
Prima vi ho detto che c'è magari un fraintendimento, vi ho detto
Ma diciamolo che non è uno stato l'ISIS,
non è uno stato, però vuole dare questa cosa.
Insomma, sì.
Poi che sia illegale, quindi nessuno lo riconosce, va bene. Questo detto sia, magari prendendo la
detto, però. Ah, è vero.
Sì, ma
penso sia vero.
Penso che sia un caso ridicolo, cioè non è che possiamo definirlo uno stato islamico. Ci sono stati a maggioranza di musulmani, quello sì, ma stati definibili islamici no.
Di chiudere adesso.
Vi ringraziamo tutte e due.